La storia in podcast di Focus.
La storia dello Stato di Israele è costellata di guerre, poiché il vero punto di contrasto e di confronto è la legittimità, quindi la legittimazione dello Stato nella sua esistenza. Questa vicenda non ha pari rispetto ad altri Stati che si sono comunque costituiti non diversamente da come è avvenuto per Israele. Non ha pari perché si confronta con la fragilità araba, con l'incapacità, per così dire, degli arabi di confrontarsi con la medesima modernità politica, culturale e anche economica e sociale. Il mio non è un giudizio, è un riscontro di fatto. Israele quindi nasce con una guerra di indipendenza, che dal punto di vista delle popolazioni arabe è vista come Nakba, cioè come tragedia, come espulsione dai territori. È una vicenda anche in questo caso molto complessa, molto difficile, che richiede di essere sviscerata non attraverso le passioni del momento, ma attraverso la comprensione del lungo periodo. Ma si consolida dal 49 in poi con gli accordi armistiziali che vengono sottoscritti a febbraio a Rodi. Questa cosa implica una sorta di status quo, per cui insomma lo Stato ebraico è uno Stato in buona sostanza costituito da una fragile temporaneità. Fragile temporaneità quella per cui in buona sostanza gli ebrei sono tollerati dentro la loro realtà, la loro entità, che sarà definita sionista, in attesa di arrivare a un regolamento di conti. Il regolamento di conti avrebbe dovuto produrre, prima o poi, più prima che poi, una sorta di cancellazione di una società e di uno Stato che fino ad oggi sono stati identificati come abusivi, cioè come storicamente privi di legittimazione. Questo è un passaggio fondamentale, strategico. Non è che la colpa stia solo da una parte e le ragioni solo da un'altra. Il problema è che c'è un rifiuto arabo, oggi diremmo arabo musulmano, rispetto alla dignità, rispetto alla legittimità di Israele. Se fosse stato altrimenti, saremmo arrivati comunque già a degli accordi di pacificazione. Dopodiché, finita la cosiddetta guerra di indipendenza dal punto di vista ebraico, Nakba dal punto di vista arabo-palestinese, tra il 48 e il 49, iniziano lunghi periodi di conflittualità. Ricordo solo i passaggi più importanti. Nel 1956 il fatto che Israele sia parte del conflitto per quanto riguarda il Sinai e il canale legato il ruolo egiziano, il canale Suez, su cui come si giocano molti aspetti, sia quello della fortificazione e della preservazione di Israele, sia quello di una presenza coloniale franco-britannica. Non entriamo nello specifico, ma rimane il fatto che, come dire, questa cosa viene risolta più a livello diplomatico che non a livello militare. Un'altra guerra ancora più importante e strategica per Israele è quella che si svolge nel 1967, la guerra dei sei giorni, dove Israele preventivamente attacca sia la Siria che l'Egitto, laddove questi avevano inteso di poter in qualche modo contrastare il paese e conquistarne quantomeno alcuni territori. Il 67 è un momento spartiacque. da molti punti di vista, poiché nel 67 Israele ottiene una vittoria altrimenti insperata. E tale la condizione per cui Israele conquista territori che sono tre volte più ampi della sua altrimenti piccola dimensione. Sono territori arabi, soprattutto quelli egiziani, il Sinai, nonché quelli siriani. Da ciò inizierà una lunghissima contesa con l'Egitto, risolta con gli accordi di Camp David nel 1978, con la Siria mai risolta rispetto al Golan e a quant'altro. E qui ci troviamo dinanzi a una questione che per molti è territoriale, ma per molti altri è anche di natura, ancora una volta, legata alla legittimità del soggetto Israele. Non si capisce nulla del conflitto israelo-palestinese, o per meglio dire arabo-israelo-palestinese, se non si chiama in causa il problema della legittimazione reciproca. E questo è un punto di passaggio fondamentale. Legittimazione reciproca vuol dire essenzialmente una cosa: ti riconosco non solo come mio avversario, ma anche come mio interlocutore. Ti riconosco perché esisti e non solo perché sussisti. Ora, questa cosa qua, questo elemento, questo fattore è dirimente. Gli arabi, o per meglio dire, usando un'espressione mai più prossima, gli arabo-musulmani non hanno mai riconosciuto la legittimità di ciò che continuano a chiamare come entità sionista. E questo è un nodo strategico. Israele è consapevole, con tutti i limiti delle sue leadership, del fatto che in buona sostanza deve comunque confrontarsi con una realtà, quella circostante, dove invece sono presenti soggetti tra loro diversi, ma accomunati ad essere arabo-musulmani. Rispetto al futuro, ai tempi a divenire, ci sono alcune considerazioni non meno problematiche di quelle che abbiamo avanzato poc'anzi da tenere in considerazione. Il primo aspetto è che, in tutta plausibilità, se nulla di inedito, se nulla di sopraffacente dovesse intervenire, è il fatto che i rapporti tra elite israeliane, qualunque esse siano, e elite arabo-musulmane, e mi riferisco ai paesi del Golfo, così come all'Arabia Saudita, proseguiranno con effetti diversificati, ma con la produzione, per così dire, di una sorta di pace fredda. E pace fredda è quella per cui non ci si vuole bene, e pace fredda è quella per cui si è in accordo tra gruppi dirigenti. Bisogna capire quali gruppi dirigenti, perché in una parte dei paesi arabi questi sono definiti una volta per sempre, anzi si autodefiniscono, cioè si scelgono da sé, tanto più in questo caso l'Arabia Saudita, che è un soggetto imprescindibile di tutte queste riflessioni. Nel caso ebraico invece le elite sono scelte dall'elettorato secondo una classica democrazia rappresentativa e al medesimo tempo parlamentare. E anche una riflessione sul fatto che comunque sia non ci si ama, come si diceva, ci si tollera, ma anche si coopera. Dopodiché subentra il resto. Il resto è legato molto al destino, a le scelte, al futuro dei territori palestinesi, non solo, come stiamo pensando oggi, a Gaza, ma anche alla Cisgiordania, soprattutto quest'ultima, più di quanto oggi si pensi rispetto a Gaza. Gaza è una sorta di principato, emirato, una sorta di costruzione di Hamas, e Hamas è una cosa. Cisgiordania è altro aspetto, è altro momento, è altra situazione, sono altri soggetti. Parliamo di circa 4 o 5 milioni di persone, circa, di identità palestinese. Cosa avverrà in quei territori è un punto interrogativo, oggi tanto più, Nessuno ha la risposta definitiva. In parte ciò dipenderà anche dalle scelte del gruppo dirigente ebraico, ovvero sia di Gerusalemme. In parte, soprattutto, ciò dipenderà dalle scelte che verranno fatte invece in campo arabo-palestinese. Possiamo dire questo al momento. Abbiamo un movimento al medesimo tempo nazionalista e terroristico come Hamas, che aspira a controllare non solo Gaza, cosa che già sta facendo, ma anche la Cisgiordania. Guardare le cartine per capire di che cosa stiamo parlando. Le cartine sono importanti. Geografia e storia si incontrano, per così dire. Sul lato versante abbiamo l'appassimento, se non la consunzione definitiva, del vecchio gruppo dirigente legato all'OLP, al Fatah, a ciò che fu insomma parte integrante dell'universo, del microcosmo che fu espresso da Yasser Arafat. È un passo, o per meglio dire un trapasso, tra generazioni. Oggi Cisgiordania, diversi milioni di persone, sono in condizione di assoluta assenza di rappresentanza politica. E questo è un elemento che è entrato senz'altro in gioco nelle scelte, nelle condotte, negli atteggiamenti criminali, lo ripeto tre volte, di Hamas. Nessun plauso e neanche nessuna compiacenza rispetto a quello che Hamas è andato facendo, anche e soprattutto in considerazione dei molti errori commessi da Israele dal 48 in poi. Anche e soprattutto. Una cosa non copre o non giustifica l'altra. Dobbiamo comprendere la complessità, riprendendo questa parola laddove essa è stata abusata, per cogliere gli interessi, le identità, le ragioni dei diversi attori in campo. Ora, la Cisgiordania è praticamente abbandonata a sé ed è il vero nucleo centrale, dove era nel passato e dove anche nel presente, rispetto a ciò che potrà avvenire nei tempi a venire. Hamas ha cercato in qualche modo non di pregiudicare, ma di mettere un'ipoteca su quanto sta avvenendo. Lo fa perché il vecchio gruppo dirigente nazionalista e secolarizzato di OLP Fatah è praticamente in via di consunzione. Questa cosa però, se dovesse avere la sua, per così dire, evoluzione, sarebbe un grande problema non solo per Israele, ma anche per il resto delle società, quelle società che si vogliono democratiche. Hamas non è solo un movimento terrorista, è anche un movimento sociale, è anche un movimento che in qualche modo raccoglie un largo seguito, ma è sottovalutare i totalitarismi nella loro capacità di raccogliere adesioni tra le persone, tra gli individui, tra le collettività. Ma è un movimento essenzialmente antidemocratico, antilibertario, antisociale da molti punti di vista. Poi ognuno di noi può aggiungere gli aggettivi del caso. Non è una guerra di civiltà, è una guerra di prospettive, è una guerra sul futuro, e non è un caso quanto sta avvenendo in qualche modo, pur con tutte le tantissime diversità delle circostanze date, si ricollega a quanto sta avvenendo nella questione della invasione russa dei territori meridionali e orientali dell'Ucraina. Non ci sono analogie dirette, non ci sono necessariamente interessi immediati, ma c'è una questione di fondo che non riguarda la guerra di civiltà, riguarda la guerra di umanità. Cosa noi Israele ed altri vogliamo essere, e cose invece ciò che è diverso da noi intende in qualche misura affermare e sovrapporre a noi medesimi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.